tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7-3 minuti, credo, lunedì 8 giugno 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo insieme a Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Illa!
Martina Caronna.
Buongiorno.
Tra pochissimo con voi con le notizie di oggi. Datemi il tempo di capire cosa cavolo ci sia qua davanti perché non vedo più nulla. Vabbè, tra poco le notizie del giorno. 3899-106-600. Prima i Tool di Sober.
Radio Rock Podcast.
Tool Sober su Radio Rock. Allora, vediamo un po', dai. Siamo tutti Vin e Diesel. Vin Diesel e dai, ci scrive Gianluca. Vediamo un po' chi c'è, dai. Sediamo, vediamo, vediamo.
No, comunque, non è che se voglia fare pubblicità, per carità. Però, sì, se proprio uno deve provare qualcosa, vuole provare qualcosa, Henri Rivu diceva Baudelaire, ubriacatevi, però ecco, insomma, il protossido di azoto, tantissime serate a suon di palloncini, congelate le mani, congelati i palloncini, però molto meglio di tanto altro.
Allora, so, usate il protossido di azoto, ma responsabilmente, questa è la cosa più importante.
No, perché a un certo punto è diventato che, ma no, ma regà, ma che vi succede? No, non è che non succede proprio niente. Diciamo che rispetto alle altre droghe, gli effetti, beh,
per esempio,
collaterali sono molto diluiti, ma un abuso farebbe
Giorgio
male.
Giorgio Vallortigara ci insegna che l'LSD è una delle droghe più sicure, perché non lascia danni permanenti al cervello. È una delle droghe che meno lascia danni permanenti al cervello.
Che è l'unica che io vorrei provare, per
questo
esempio.
Non vuol dire. L'unica curiosità, cosa che di cui devi stare attento chiaramente è farlo con delle altre persone, che non
sì,
l'assumono,
esatto,
per una situazione di controllo, però di quel momento, però poi dopo, quando è passata l'effetto, è la più sicura di tutte le altre. Poi detto questo, non è che uno dice andate a fare, però ragazzi,
gli acidi, vai.
Se uno fa una volta in modo protetto,
fa
in
male
modo
per uno,
no, è meglio di uno che si fuma un pacchetto,
certo,
di sigarette al giorno,
non c'è dubbio.
No? Quindi bisogna un attimo ricontestualizzare anche queste cose qua. Ah, no, io credo, se no altrimenti.
Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Ma dove si rimedia al protossido d'azoto?
Allora, c'era il dottor Roberto Collo, no? Che ci scrive giustamente una.
No, se dice si può comprare su Amazon.
Sì, si compra anche su Amazon.
Ma è legale,
si può comprare, assolutamente. Si deve comprare, ragazzi. Assolutamente. Vai.
Ah, raga, scusate, ma solo io come droga uso ancora la cara e vecchia gnagna, la patata.
No,
che
la droga
più bella del mondo.
Ma che vuol dire che droga?
Ma
che
bella del mondo.
Ma a questo che dura che fa? Allora, attenzione, la droga più bella del però sarebbe una droga qualora generasse dipendenza.
Ma forse per lui sì, se ne
cioè nel
così.
Senso che lui se non riesce ad assumerne in quantità,
sta male,
cioè va in crisi di astinenza, potrebbe essere
sì,
così.
Il passo successivo era dire "Oh, ma sono diventati davvero tutti però". Nel senso che
così dice.
Scusa, perché fai questa ironia? Non l'hai fatta prima per la nostra amica che parlava del gazzo.
Il gazzo.
Com'era il numero del dottor Cole? Scusate, che devono fare una chiusurina a una carie?
Una carie. Allora, no, c'era un'amica prima che diceva quali droghe. Banalizza un po' il messaggio, un po' il concetto. Dice quali droghe? L'unica droga è il cazzo, no?
Diceva
la nostra amica. Prima
diceva
qualcosa del genere, che ha detto una cosa del genere,
sì, diciamo, parafrasato un po' di più, ma insomma sì.
Allora il senso era un po' quello.
Io non lo so con chi ha fatto l'amore lei, certo che se nel fare l'amore ha visto spazi immensi, praterie, cavalli che correvano,
lo puoi fare, Maurizio,
no,
se
vede
lo
che
puoi fare
nel
momento in cui nel momento in cui c'è un'intesa, una connessione sessuale, tutte
addirittura
Maurizio,
ma
te l'assicuro,
l'LSD viene anche usato in alcune patologie neurologiche, usato nel senso che stanno studiando alcuni modi che sembra che abbiano effetto grazie all'LSD.
Bene, LSD tanta roba, ci scrive un amico. Allora, ragazzi, mi raccomando, ai bambini
allora,
all'ascolto.
Più del pene e la vagina?
No, amico, non esageriamo.
Ma sono cose diverse.
La classifica è
tu
pene,
che hai provato
LSD,
tutte e tre.
Vagina, questa è la classifica.
È solo terza?
Vagina terza.
Ma arriva terza.
Tu hai provato l'LSD?
Sì, ho provato l'LSD.
Hai provato la vagina?
Ieri sera.
Hai provato il pene? Devi aver provato tutte e tre per sapere.
Per vagina allora, sì, LSD
non lo sai,
ieri sera avevo una grossa tentazione di provarlo, però non ce l'avevo in casa. Allora ho cercato nel cassetto della cucina,
non vi era più.
Dove cazzo ho messo l'LSD? Non
ho riuscito a provarlo. L'amico conferma, sì, meglio di tutto, evidentemente.
Buongiorno,
ha provato tutte e tre, può dirlo.
Sì, vedi.
Ho preso l'LSD, vedo tutte le mosche con la testa storta.
Allora, in una situazione di controllo, la cosa migliore che vi può capitare nella vita è psilocibina. Parliamo della, ovviamente, ragazzi, di una. I bambini con altri bambini accompagnati, mi raccomando.
Certo, che sono
psilocibina,
psilocibina.
Vale a dire i cosiddetti funghi allucinogeni. L'hai presi tu, Mauri? Prendili,
no,
oggi
io
stesso.
No, veramente,
non
forse
veramente cosa?
Mi sono fatto una canna.
Mi sono fatto di nuovo.
Voi di Mauri, che tu mai la fumatina d'oppio, mai.
Mai stato un fattone.
Ma manco l'oppio, Mauri.
Niente,
non ti se ne mangiava una marea di artoniche. Una volta mio amico si mise in quartino in un occhio, da quel giorno io l'abbiamo iniziato a chiamare Erbiclope. Perché diceva di andare a giro di essere ciclope un due occhi.
Io sapevo che Mauro Vasucchi è pieno di LSD.
Allora,
proprio,
sì.
Lo do via.
Ma perché?
Così,
sì, perché. Allora, attenzione, non voglio dire che Mauro Vasucchi spaccia l'LSD, perché sarebbe una cosa, un'affermazione forte da parte mia.
Forse ingiusto.
Mauro Vasucchi regala,
regala
l'LSD.
Regala, regala. Sì,
no,
sì.
Nemmeno.
Mi correggo.
Mauro Vasucchi dona l'LSD.
Beh, è uguale.
Non è uguale. Non è la stessa.
No, ma cambia
regala
tutto.
Dona,
la
sfumatura non indifferente.
Tutto,
regala
tutto.
Dona nelle situazioni più opportune.
Anche quelle un po' più disperate.
Anche quelle un po' più lascive. Dona l'LSD, così ci dicono.
Mi immagino lui che gira in situazioni lascive. Tieni, caro.
Allora, così. Dai.
Beh, per mettere un po' di pepe,
tu,
no?
Se stai con una persona in intimità e tutto quanto, te chiedi alle sedie, tu ce l'hai, Nuodoni, scusa, non capisco.
Certo.
Puoi fare una cosa, la fai, no? Buongiorno Martina, buongiorno Emilio, buon inizio di settimana.
Buongiorno.
La risposta, naturalmente, di Martina arriverà fra poco. Che cosa? Allora, questa mattina, ragazzi, si parla di droghe, sì. L'argomento del giorno.
Come 38, utilizzarle?
Avremo
perché?
Degli esperti più tardi,
no?
Che ci daranno la loro visione. Avremo dei drogati, sì. Avremo dei, dei drogatori, diciamo dei
drogatori, sì.
Poi sbiascicano.
Avremo dei, degli
spacciatori.
Chiamiamoli con il loro
in
nome.
In forma anonima, Mauro Vasucchi.
Li
chiameremo.
Anonima, però.
No,
Oris.
Li chiamere, no.
Oris Sollazzo.
Li chiameremo Oris.
Li chiameremo tutti Oris. Oris 1,
noi
Oris 2,
per
Oris.
Diciamo dargli un nome, no? Per evitare l'anonimato completo, verranno delle figure che parleranno con la voce un po' così.
Così
e noi gli daremo Oris Vasucchi, li chiameremo, capito?
Facciamogli pippare l'elio, così la voce si camuffa da sola.
Allora, bravo. E li faremo pippare in trasmissione.
Ah,
mai fatto nessuno?
Bravo, no, nessuno.
Faremo noi.
Faremo
noi.
Si vuole,
capito Bruno? Vai, lo facciamo noi.
Radio Rock Podcast.
Ma questo è un chiaro esempio, Kingfisher, di una band irlandese che tra l'altro avrò il piacere di vedere questo sabato a Dublino, sabato prossimo. Devo dire, una band irlandese che si è costruita il suo seguito passo, step dopo step, tutto grazie naturalmente a Radio Rock.
Sì.
No, però adesso sono arrivati a riempire delle platee immense. Ho visto immagini sul loro profilo Instagram con 5.000 persone davanti.
Bello,
sono partiti nei localini da neanche 100 paganti e sono proprio cresciuti piano piano, sono un trio. Vengono da Limerick, dall'Irlanda e dalla Repubblica d'Irlanda, e devo dire che insomma sono una band che piano piano ha costruito il suo seguito adesso, soprattutto in Irlanda, ma in generale ho visto anche dei concerti in giro per l'Europa, davvero, insomma, hanno fatto il sold out praticamente ovunque. Bravi ai Kingfisher, complimenti, bravi. Intanto, Avvenire, clamoroso, anteprima.news, entro il 2030 l'intelligenza artificiale, questo è molto interessante. Tra l'altro, non so se avete visto l'appello che ha fatto Amodei, l'AD il CEO di di Anthropic, la sì. società che produce Claude, che ha detto: ragazzi, qui serve un patto fra noi che facciamo
sì.
L'intelligenza artificiale, perché di questo passo
sì.
siamo veramente a millimetri dal fatto che loro possano essere indipendenti da noi.
Terminator, veramente.
E quindi
sì.
Bisogna un attimo che ci mettiamo d'accordo tutti insieme per arrestare o perlomeno gestire il progresso dell'intelligenza artificiale, perché tra un po' ne perderemo il controllo, dice appunto Amodei di Anthropic. Claude invece Avvenire riporta che entro il 2030
l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, cioè l'equivalente dell'intera popolazione dell'Africa subsahariana se la beve tutta, se la ciuccia Mauri tutta l'intelligenza artificiale. Sì. Quindi noi per il nostro porco comodo, come al solito, sottraiamo risorse e vabbè, però va bene, dai, che dobbiamo fare? Moriranno di sete, no?
Sì,
però non abbiamo l'intelligenza.
Scusa, ma quelli là sotto all'Africa
moriranno di fame, di sete, dai. Abbiamo l'intelligenza artificiale. No? Allora, il suo vero nome è protossico di azoto. ci scrive un altro amico. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno. Pappagallo.
Sono io.
Martina con Maurizio.
Alessandro.
Sul tema della droga
è difficile come nome.
Niente, io cerco e te gonfio. Nell'Honduras, il mio paese, che si mastica tabacco, ragazzi, però
lo bombarderanno
per ore.
Io la volta che non vedeva la ora di andare a vomitare è quando mi hanno detto che provasse un po' di masticare tabacco, però la verità non mi ha piaciuto la prima volta.
Devi riprovare. Riprova.
Migliore, però la verità mi hanno fatto lo scherzo e non,
che scherzo
non era per me. La terza volta ho deciso di non provare mai più.
Mai più.
Un mareo immenso che non...
Bravo Davide. Bravo Davide.
Come
bravo,
andare a riuscire la giornata di lavoro e pensavo che andrebbe un po' drogati, però sono così,
bravo, Davide.
Questo tipo di sigaretta che sono assomiglianti al abanero cubano, però
o la pipa del zio.
Vabbè, come quando fai questi messaggi è un po' più corto.
Non sono io.
Un saluto a tutti gli ascoltatori sul
saluto a me, a stronzo.
Alessandro,
non ti vuole,
ascoltavo l'audio.
Ti vuole salutare.
L'altro ascoltatore che diceva che diciamolo chiaro, no?
Diciamolo
io
chiaro,
sono
bravo.
Di sinistra,
sì,
però chiaro sinistrista, però
sinistrista. Però
non con la visione di vincere, ma di convincere qualcuno
non vincere, ma convincere
questo tipo di partito, no?
Bravo.
E buona giornata,
Davide. Grazie. L'amico grazie, Davide. Allora, l'amico honduregno ci scrive: qualcuno ha il ritmo di Fidel Castro e anche la lunghezza, diciamo, della comunicazione di Fidel Castro.
Sempre
ricordi i messaggi alla popolazione di Fidel Castro? 6 ore, 10 ore. Ininterrotte, lui continua. Va bene, signori, arrivano i Kinks di You Really Got Me.
Radio Rock Podcast.
You Really Got Me, loro sono i Kinks su Radio Rock. Molto bene le notizie di oggi, ragazzi. 3899 106 600. Intanto che
i vocali di più di 30 secondi sono un sequestro di persona in tutto il mondo.
Stai calmo
amico.
Allora, è partita la sfida per MPS, è Monte Paschi di Siena. Il banco BPM ha proposto una fusione Intesa San Paolo con BPR, un Opas. Attenzione, Trump continua a dire che l'accordo è vicino, ma nella notte Israele ha bombardato l'Iran e dallo Yemen si lanciano razzi verso Tel Aviv. Quindi l'Iran ha detto: ci avete rotto le palle, avevamo detto che il Libano faceva parte dell'accordo, state continuando a bombardare e a invadere il Libano, allora noi vi rispondiamo. Allora Tel Aviv dice: rispondiamo anche noi. Quindi si è un po' riacceso il focolaio e tutto questo, c'è Trump che fa buoni. Adesso siamo arrivati all'accordo.
Sì, abbiamo concluso.
Non rispondete,
fatto...
non rompete i coglioni. Vabbè, comunque, a Londra si è riunito il vertice dei volenterosi. Zelensky ha chiesto ad Abramovich di convincere Putin a tenere colloqui di pace diretti. Zelensky sta provando a fare questo incontro con Putin. Putin ha detto: no, non c'è niente da dire, non c'è niente di cui parlare. Oggi fino alle 15 si continua a votare per i ballottaggi in 41 comuni. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri era dal 46-56 del primo turno, si è arrivati al 39-79 in questo caso per quanto riguarda i ballottaggi. Mentre io ero a Madrid qualche giorno fa, ho visto un bellissimo concerto di Gaetano Veloso e vedevo tantissima gente che mi acclamava, no? Che diceva oh che bello che sei qua finalmente Emilio, no? E io soddisfatto, certo. Poi mi sono reso conto che in realtà non aspettavano me, ma Papa Leone XIV, è una cosa di un maleducazione, uno schifo. 1.200.000 persone sono riunite per assistere alla messa di Papa Leone XIV, che sta facendo un tour spagnolo. Quindi Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera, con tutta la sua Maurizio entourage. E quindi attenzione, invece, un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo di Malta. Il bilancio è 10 morti e 2 dispersi. Un peschereccio, però, è riuscito a salvare quante persone? Numero, Maurizio? 43. No, 48 persone salvate, Maurizio. Allora, l'editore greco Kiriakou, che sapete ha rilevato il gruppo Jedi, quindi le tre radio del gruppo Jedi e le media, quindi DJ Capital M2O, nonché Repubblica e tutti i giornali. Insomma, ancora tutto collegati, quasi tutto, perché la Stampa l'hanno venduta per cavoli loro, l'Espresso l'avevano già venduto, quello che è rimasto sostanzialmente del gruppo Jedi, però ha detto io voglio creare una CNN italiana con a capo Mentana.
Mentana, il signor Mentana,
una CNN italiana, cioè una televisione all news italiana, che farà quindi concorrenza immagino a Sky G24 con Mentana direttore. Questa è la sua, è la sua
idea,
il suo desiderio, diciamo così, no? Vediamo se possiamo accontentarlo. Intanto Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Monaco, quinta vittoria consecutiva, mai nella storia un ragazzo così giovane ha vinto il Gran Premio di Monaco, che insomma è un Gran Premio effettivamente di manico, bisogna saper guidare, perché sì. Nelle strade strette, Maurizio, del Principato, sai, conta moltissimo la partenza, nel senso il posizionamento, perché è difficilissimo.
Quindi
superare,
le qualifiche sono importanti.
Le qualifiche sono importanti, lui in pole position, però è partito anche bene, devo dire, è partito bene e ha guidato bene, perché non ha commesso errori. Arrivando prima di Hamilton e Hajar, fuori Leclerc, che è finito contro un muro durante una ripartenza dopo la safety car. E poi c'è la vittoria di Zverev al Roland Garros. Tra l'altro leggevo stamattina una cosa curiosa dei laziali che gufavano con Bolli, che ho trovato una cosa di una pochezza, non tutti naturalmente, alcuni,
perché è romanista Cobolli.
Perché Cobolli è romanista, ho trovato una cosa di una tristezza senza fine. Comunque sconfitto, però diciamo con onore, perché comunque nonostante un primo e un ultimo set persi 6-1, però insomma l'ha portata fino in fondo, sì. E in un match sostanzialmente abbastanza equilibrato, che noi abbiamo seguito tutti insieme, noi del The Rock Show eravamo lì, sì. Davanti al televisore, ce ne siamo andati in campagna a guardare la partita, volevamo stare lontani,
via
dalla
polemica.
Noi siamo stati là, chiacchieravi i camerieri, facevi casino,
a un certo punto ha fatto i gavettoni a quei signori vecchi che c'erano lì.
Ma è stupido, però quello,
voglio dire, uno se va fuori è per socializzare, no, per mettersi davanti a uno schermo.
No,
hai la gavetta, ti mette davanti a uno schermo.
A me piace moltissimo che socializzino gli altri e io davanti a uno schermo. Questo è
andato a tirare l'acqua alle vecchie, ma
cioè, sono rimaste male.
Questo è il tuo modo,
lo so,
ho capito, ma questo è il tuo modo di socializzare, così i gavettoni di
piscio
alle
vecchie,
Radio Rock Podcast.
Torna con God the Life, sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
Ciao,
sentiamo.
Io volevo solo sapere cosa ti è uscito dalla bocca quando dopo la ripartenza,
sì,
dopo la curva, non hai visto la macchina di Leclerc,
no,
così giusto per curiosità.
Le bestemmie più indicibili, bestemmie davvero orribili che hanno potuto sentire coloro che erano
la
vicini a me,
sì,
purtroppo ragazzi è quello che è accaduto, perché insomma sì, bandiera gialla, non vedi più Leclerc, e vabbè, dai, è andata così, poi indagheremo, cercheremo di capire. Mi pare che insomma dei passetti in avanti sono stati fatti. Tra l'altro Hamilton è secondo in classifica, voglio dire, ha 66 punti da Antonelli, ma Antonelli sta facendo praticamente un altro campionato, le ha vinte tutte, e l'unica che non ha vinto la prima gara di questo mondiale era lo secondo, quindi parliamo di un ragazzo di 19 anni che zitto zitto sta praticamente dominando questo mondiale di Formula 1. Ragazzi, avete visto ieri sera presa diretta? Mamma mia, fa paura come il radicalismo religioso ce l'ha mostrato ieri presa diretta, che è il signor Iacono, il nostro amico Riccardo Iacono, no? Presa,
sì, presa diretta
lì in America, il voto di scambio è lecito, da noi giustamente va in galera. E ancora che quella me la chiamano democrazia, a me me la chiamano
Chi te la chiama?
Un signore, me l'ha chiamata democrazia. Allora, direttore, ma invece dello strike in MotoGP che mi dice? Ieri c'è stata anche la gara in MotoGP e devo dire che ho invitato degli amici per una piccola riunioncina che hanno socializzato fra di loro mentre io mi vedevo MotoGP, il Gran Premio di Monte Carlo che era lunghissimo. Ho deciso che mi piace tantissimo, voglio farla più spesso questa, cioè invitare persone
bella
a pranzo e farmi i cazzi miei.
Sì, sì, sì.
L'ho trovato una cosa bellissima, cioè
ti
io
si addice molto,
no, mi piace molto che i miei amici, le persone a cui voglio bene, parlino, socializzino fra di loro, sì, senza rompere i coglioni a me.
Certo.
Cioè, io sono lì e li guardo.
Piace,
no?
Mauri, come idea.
Che ne pensi?
E mi, lo trovo molto rassicurante, cioè
siamo
io
sul tavolo,
che sono là che guardo le cose
a me,
mie.
Se non mi rompete i coglioni non mi invitate. Del... io sto per cazzi mia proprio, capito?
Ma nessuno ti obbliga a venire,
perché io ti invito, se tu mi inviti poi stai per conto tuo, statene per conto tuo a casa tua.
Allora,
ma mi devi invitare,
e poi
a chi, a
questo signore
a te
si lamenta che non viene invitato a pranzo, eh?
Una volta che ti ha invitato fai le storie,
però,
fai,
però, fai le storie, fai
e ti rilacco le vere,
tutto il tempo sta Martina Caronna, no, io questo non me lo mangio e quest'altro non me lo mangio e questa è la natura e questa è la verdura,
tra l'altro c'è una roba,
non è vera questa cosa perché avevo già un menù dedicato,
la posso dire in diretta?
Dilla, vai veloce.
Allora non diremo dove, perché però è bellissimo. Lei mi accompagna a un certo punto verso il bagno, andando verso il bagno sente uno che dice, non diremo chi, però uno che si occupa
uno di noi
del tavolo,
un cameriere,
del cameriere, dice no no ci stanno no i quattro e poi c'è quell'altra rompicoglioni che era lei, perché meravigliosa,
no,
meravigliosa
davvero,
è uscita,
ma
fa,
perché
credo ce l'avessero con me,
ma perché,
perché non, se, non avevano capito che anche lei
era
non mangiava carne, quindi quando sono arrivati che sia per lei, dice no guardi scusi io vorrei, ah vabbè. No. Poi dopo andato al bagno, ho sentito, no, ci stanno i quattro, ci stanno quei qua, già quei quattro vegetariani, c'è poi quell'altra rompicoglioni.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, bello. Sono io la rompicoglioni.
Sono io, eccomi qua.
Oddio,
allora, direttore, invece lo strike in modo GP. Allora, Chiara, strike dobbiamo dire. Secondo me ha ragione, aveva avuto ragione di Gian Antonio ieri.
Anzi,
che
giocava a strike.
Maurizio, Maurizio. Fammi rispondere a una cazzo di domanda. Guarda, se ne porti, che devo fare? Allora, dico, mi hai fatto perdere il filo, mortacci
lo strike, tua. Lo strike.
Di chi te lo dice con dito in culo. Allora,
non era una mano alzata?
Non si riesce al culo.
È meglio col dito al culo.
Col dito al culo
perché fai dito al culo, mortacci tua, no? Che è la cosa più bella del mondo.
Eh sì.
Allora, vabbè, comunque, lasciamo per.
Che essi?
Eh sì, ma
cosa?
Eh sì,
caro. Allora, dicevo, giustamente Gian Antonio ha fatto un discorso molto giusto. Ha detto, purtroppo, molti di noi, ma mi ci metto dentro anche io, ha detto, arrivano troppo carellati la prima curva e ci dobbiamo ricordare che noi andiamo a 300 all'ora e che è pericoloso, quindi dosare un pochino le... perché cosa è successo ieri nella gara di ieri in Ungheria, che Martin completamente sopravvalutando, completamente perdendo il punto di frenata e sopravvalutando le proprie possibilità, è arrivato, ha fatto una carambola e praticamente ha tirato via mezza pista, diciamo mezza griglia, e chiaramente erano tutti un po' incazzati per questa situazione. La stessa Aprilia ha fatto un comunicato dicendo, stesso Massimo Rivola ha detto ha sbagliato, indubbiamente ha sbagliato, e accetteremo qualunque punizione gli venga inflitto. Infatti gli è stato inflitto un doppio long lap penalty nel prossimo Gran Premio, cioè dovrà fare per due volte un giro più lungo della pista, che è una penalità che si commina in MotoGP, molto severa, però lui ha detto avremmo accettato anche una penalità più severa di questa, perché ci rendiamo conto che insomma si parla di sicurezza, ragazzi, certo. Si poteva far male qualcuno, se voi vedete le immagini dell'incidente, diciamo che, non ti dico che è un miracolo, ma insomma è una gran fortuna, ecco, mettiamola
così, nessuno si sia fatto male,
che nessuno si sia fatto male ieri alla partenza del Gran Premio, quindi insomma... con Marquez che ha vinto, devo dire anche un po' per mancanza d'avversari, nel senso che Martina ha fatto fuori il suo compagno di squadra e altri che potevano in qualche modo mai rivaleggiare con lui, anche se sembrava molto in palla in Ungheria. Vittoria numero 100 della sua carriera, con lui sul podio Acosta e Bagnaia, che si è ritrovato così, si è ritrovato sul podio, vabbè insomma le gare, succede pure, le gare vanno comunque, anche così, nel senso infatti. Che alle volte, poi io penso che durante un mondiale si livella un po' il discorso fortuna-sfortuna, no? Però alle volte, ragazzi, si
ma
può.
Ma sulla
anche...
gara secca può succedere, è come qualsiasi sport, sulla singola partita può succedere qualcosa di diverso.
E poi, giustamente, no, tu sai
perché
che quando
parlate
parti...
che ve ne frega, non sapete niente. Lei parlate,
sì. io sto rinforzando le opinioni.
Se tu mi parli di una cosa che ti interessa, io collaboro,
partecipo,
ti faccio delle domande. Tu sei un cinico, sei diventato.
È un cinico, ma
un
cinico.
Ascolto perché no, non so, non è che dico cose così per partecipare.
Ho preso il burro.
Bene, poi sentiamo ancora, vai.
È stato detto che Covolli ha giocato una bella finale ed ha perso la testa alta.
L'abbiamo detto.
Ma nessuno ha parlato di cosa hanno fatto Roland Garros,
Volelli e Vavassori.
È il mistero del Cristo, questo Cristo che si sacrifica, questo Cristo che soffre, questo Cristo che si mola, questo Cristo che si ama.
Bene, grazie.
Questo Cristo
grazie.
Che noi abbiamo crocifisso.
Grazie. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Emilio.
Chi è?
Papagallo. I Maurizio. I Martina.
Ma Davide Lungheregno.
Quell'altro stronzo che sta lì.
Lungheregno.
Del vostro amico.
Si chiama De
Honduras.
Honduregno.
No tenemos que dir... che è una vergogna perché l'ombre verticale
ha
del partito come si fuere esta noche la ultima
bella
Manu, ciao e tanta felicitaciones por vosotros con la situazione de corazón espinado.
Non
tenemos que ir
a lambada
perché no, perché sì, una mano alla cabeza.
Radio Rock Podcast. Mastodon con Your Ghost Again, nuovo singolo. Ci scrive Flavio, ammettilo Emilio, non sarà mai troppo presto per abolire il Gran Premio di Monaco. Due ore di gara e due sorpassi. Allora diciamo che negli ultimi anni il Gran Premio di Monaco fondamentalmente è in calendario perché è una gara storica, una gara importantissima, molto prestigiosa, affascinante, che è importante vincere. È un po' vero che però sono 70 giri in cui veramente si vedono ormai sempre meno sorpassi, purtroppo, a Monaco.
È anche proprio tanto difficile.
Sì, è stato sempre così, però prima si vedevano di più, devo dire. Adesso ultimamente è veramente molto molto difficile.
Che ci saranno 2-3 punti dove teoricamente si riesce.
Non solo i punti, è proprio che è complicato per chi sta dietro sopravanzare gli avanti, quindi... importantissimo.
E perché prima invece era più facile?
Ma prima per diciamo
mai
come...
più di tanto
allora
non è mai stata una gara
in cui era difficile sopra, proprio perché è stretto il circuito e quindi è proprio difficile
sorpassarsi. Allora perché gli altri che non stanno davanti partecipano?
Tu dici una volta che arrivi
una volta che sa giocano i primi tre e basta,
perché puoi mai sapere quello che succede, perché poi tra l'altro è una pista,
metti
anche...
che qualcuno prende un muro,
tu passi.
Sì, Mauri.
Perché Tirocchi parlava spagnolo?
Chiedono,
il nostro amico dell'Honduras.
Che vergogna, vai, sentiamo.
Stiamo tutti esauriti di lunedì mattina. Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno. Lui dice Mastodon e fa un segno. Un'imprenditrice di 52 anni ha accusato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di molestie sessuali. Lui nega e fino a qua nessun problema. Cioè, nel senso, una persona ha accusato un'altra nega. Ok,
sì.
È la diciamo la risposta che è un pochino attira l'attenzione, perché lei dice costretta ad un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega, e devo dire che questo suo negare, per come si è realizzato, quasi mi fa pensare che abbia ragione lei, perché lui nega in questo modo: io bello, lei così. Lei non bellissima.
Non so se l'hai
io
visto,
sono
effetti...
un bel ragazzo, lei è una normale.
Lei è normale, come
beh,
dire.
In effetti lui è bello.
Come dire.
Gli avrà detto mamma.
Che bisogno avevo di molestare questa persona?
No, certo, che è un cesso.
No, che poi dall'altro questo mi fa anche pensare una cosa. Che quasi, questa linea di pensiero fa quasi pensare che se lei fosse stata una gran figa, allora andava molestata.
Esatto.
Cioè, nel senso...
tu là devi capire, se fosse stato un po' meno bello
dici,
e lei sì, allora
no,
va bene.
Tu non dici una persona non va molestata,
poi guarda che bocconcino lui.
Essendo lei una così,
ma lui
che
gli
cazzo molestato?
Perché, alla me la cosa che proprio che mi fa un po' rabbrividire è che a lui gli è sembrato un alibi valido. cioè nel senso che questa cosa
no,
lui
è
l'abbia
tutto sbagliato,
capito? Esatto,
cioè,
ah,
è sbagliato
adesso se dico
il fatto
cosa,
che
sicuro
tu pensi che siccome lei normale non, allora
esatto, tu
questa potesse essere la giustificazione al fatto, capito, che noi non l'abbia molestata.
È folle.
Ed è altresì sbagliato il fatto che lui dica io bello, come per dire sono bello, non ho bisogno di molestare, perché se fossi brutto magari
invece
molesterei,
magari
non ho
bisogno,
capito?
No, mi chiedo, no, nel caso in cui sbagliato, chiaramente c'è tutta l'indagine e quindi aspettiamo, nel caso in cui tutto questo dovesse portare a riconoscere lui colpevole, questo tipo di affermazioni, chiedo per un amico e per gli esperti di, sì, diritto, potrebbe rappresentare un aggravante per stupidità e per ignoranza pure?
Beh,
cioè quello che viene detto? Perché qui ci sarebbe la taglia, che non so, prende 5 anni,
intanto
due in più per sta cazzata.
Il leader di Forza Italia Tajani valuta la sua sospensione dal partito. Io sinceramente sospenderei più per le
per
dichiarazioni che ha fatto, più che altro perché dopo la violenza anche il dileggio dice... questa imprenditrice che,
capito,
ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, lui bello, io normale, quando l'ho letto non credevo ai miei occhi, quindi che lui è bello, io normale, perciò non avrebbe fatto la violenza. Nello studio del parlamentare a San Luigi dei Francesi parla in un'intervista a Repubblica nella quale replica le parole di Silvestro, intanto appunto a carico del senatore ci sono pendenti delle sanzioni che vanno dalla censura all'interdizione dei lavori al Senato per un massimo di 10 giorni. Silvestro è stato denunciato da una rappresentante di Vini che lo accusa di violenza sessuale nel suo studio in Senato. Non voglio intracciare il lavoro dei magistrati né gettare la mia vita nel tritacarne, dice Repubblica. Spiega di avere clienti come manager, professionisti, esponenti istituzionali, e mi è capitato di avere ordinativi da parlamentari, persone per bene, che c'entra? Poi dice, partito da loro, conoscevo da anni un signore che per lavoro si era sempre presentato a me come carabiniere, con lui ci sentivamo, scambiavamo gli auguri di Natale, nel 2025 lo rivede a Roma, mi dice adesso sto col senatore Silvestro, poi mi chiama a febbraio e mi dice che il senatore mi voleva vedere per inaugurare la sua villa a Capri, doveva rifornire la cantina della sua villa, quindi lei è stata un'imprenditrice di vini,
certo.
25 febbraio mi reco all'appuntamento, accompagnata da un amico che ha l'auto elettrica, gli dico aspetta, mi devono ordinarmi delle bottiglie, un segretario mi fa accomodare dentro, oltre l'anticamera dove ci sono gli assistenti, lui entra in aula, mi dicono arriva dopo, si chiude la porta alle sue spalle, la stanza è più lunga che larga, a sinistra la sua scrivania con le due bandiere, a destra il salottino con il divano. Dopo le prime ordinazioni tutto degenera, assicura non c'è stato nessun consenso fra di loro, tengo a dire che allora prendo piumino e borsetta, lui però mi blocca, ero come raggelata, un senatore nel suo studio, la cosa mi ha paralizzato, è a piano terra, certo ci sono le tende, ma se qualcuno da fuori... la psicologa mi ha spiegato che questa paralisi è tipica, esco dal palazzo sconvolta, il mio amico mi ha vista in lacrime e mi ha fatto compagnia fino a tardi, quella sera stessa il senatore mi manda un link e un indirizzo di un hotel, non ho mai risposto, ho aspettato un anno a sporgere denuncia perché stavo male dentro, sono stata sotto terapia psicologica, cercavo di rimuovere ma in realtà dovevo affrontarlo per superarlo. Dice anche di aver contattato lo studio di Giulia Buongiorno per la denuncia. Dopo qualche tempo mi hanno chiamato spiegando che lo studio era oberato, non aveva tempo per la mia denuncia.
Buongiorno, ormai si è giocata tutto quello che si poteva giocare dopo la legge che ha rivisto, insomma.
Allora, c'è un nuovo incontro con il carabiniere, ci vediamo con lui alla fine in un bar un po' degradato in zona industriale della Campania. Lui mi vede, mi chiede di lasciare borsa e telefono lontano. E poi le frasi che erano sul giornale, che mi sarei rovinata la vita, che non avrei più lavorato, quindi
il solito, certo, quello che poi le vittime,
oltre al danno,
esatto, subiscono
questa roba qui. E poi la replica, la frase su Silvestro, che dice io sono un bel ragazzo, lei è normale, dice, quindi no, voglio dire che non sono Miss Universo, che squallore, mi ha dato l'ultima consapevolezza, tra l'altro al di là del fatto che sia folle, una parola anche sull'ineleganza, no?
Mamma mia,
di dire a una persona
una cosa
è normale, mi ha dato l'ultima consapevolezza, un'ulteriore forza, adesso veramente aver letto quelle parole sono ancora più convinta di aver fatto la scelta giusta, sarà la magistratura a valutare, va bene, quindi Tajani riflette sulle possibili sanzioni intanto al senatore, vedremo quello che accadrà, temo purtroppo non molto. Monte Carlo, però speriamo di no, insomma, speriamo che si attivi una nuova consapevolezza. Monte Carlo è cambiata da quando ci sono i punti sulla patente, ci scrivono. Va bene, sentiamo.
Cioè, siccome lui è bello, gli ha fatto un favore quasi a lei.
Sì, no?
Dice, io sono bello,
sì,
lei normale, si lamenta pure, dico, no?
Vi invito ad andarlo a cercare.
Ma poi pensa all'inconsapevolezza del mandarti di mandare anche il link di una camera d'hotel, cioè a me questa cosa mi gela.
Il link de... pensa, cioè, tu quanto no, pensi no, di essere mamma capito mia, che ti mando il link,
capito,
no, un invito, una cosa, no no, e il link così come ti seguimi, forza,
sì,
vieni qua,
sì, sì, sì.
Proprio come fossi un oggetto, no? Un pezzo di carne semovente, diciamo così. Va bene, arrivano i Toto di Africa.
Radio Rock Podcast.
Tears for Fears con la loro Shout. Io vi ricordo Bernardo Bertolucci, il 900, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata, un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica e fotografia nel segno dei 50 anni del suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Attenzione, perché è anche la possibilità, vi fornirà anche la possibilità magari di andare a vedere per un weekend la città di Parma, che è meravigliosa. Bernardo Bertolucci, il 900, è promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Elekta e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri sostenuto dalla Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il 900, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, Piazza Garibaldi 19, appunto a Parma. Potete anche poi scoprire il programma completo su fondazionefondamenta.it. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo.
Mamma mia, proprio intelligente questo politico, io bello, io figo, io di sì. Qua no, tu coglione, basta, tu al massimo l'unico modo che hai per vedere una figa è pagarla, coglione fascista di merda. Bene. E spero veramente che lo denunciano sta testa di cazzo. Mamma mia, non è che una classe politica, è una classe di merda.
Però ragazzi, purtroppo a volte io, sapete, sono un po' contrario, no, all'antipolitica, così è, però quando senti queste cose dici, ma che cazzo, ma chi abbiamo dentro?
Sì.
Veramente gente così a sì. Comandare nei luoghi di potere, è vergognoso ragazzi.
Buongiorno. Sono lo stesso Gattone ancora, sai,
Gattone. Vuole essere chiamato Gattone.
Come si pronuncia?
Alessandro Tiro.
Se tu parli spagnolo,
sì?
Io Laura Pausini non sarà più virale nel mondo.
Bravo.
Allora io consiglio a Laura che vada dal dentista Dr.
Roberto Cole.
A fare non ho capito il discorso.
Bravo.
Allora,
una visita, come se
perché
potrebbe dire ciao.
Allora attenzione, perché
non
noi abbiamo proprio
no,
ha ragione lui,
ha ragione lui.
Avremo adesso tra
poco
vocale di Laura Pausini in spagnolo
che va dal dottor Cole.
Quindi è tutto torna, torna. Okay. Allora, riguardo alla denuncia di violenza sessuale, la questione non sta nell'estetica, certo, la questione è legata alla possibilità di affermazioni tanto ostentate per via dei privilegi da parte di un senatore. La difesa non è folle nella frase, ma molto legata al ruolo, che vi sia una cultura alla relazione, all'educazione sessuale e affettiva, l'unica salvezza.
Beh, l'abbiamo vietata pochi giorni fa perché per il terrore che potessimo insegnare la posizione del missionario ai bambini delle elementari, in realtà era tutt'altro, sì. Però vabbè.
Scusami Martina, hai avuto più notizie di quella ragazza che hai soccorso? Chiede Luigi.
Allora, in realtà ci siamo sentite, però come temevo lei ha evitato di rincontrarci.
Va bene, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno ragazzi, ma al di là della gravità di tutta la questione, il problema è che questo senatore, se non ho capito male, nel momento in cui riceverà le sanzioni da Forza Italia, esce dalla finestra, dalla porta e rientra dalla finestra, e vedrete che ce lo ritroveremo candidato con Mannacci o similari, perché sta gente qua poi, al di fuori di lì, non sa fare un cerchio col bicchiere e non riesce a starci, per cui vedrete che andrà a finire nel gruppo di Vandale.
Temo di sì,
chiarirà tutto.
Allora, intanto, chi è Francesca Riccitelli? Ad Avezzano, sapete?
No.
Avezzano, Francesca, la signora Francesca Riccitelli. Vediamo di indagare, per favore. Avezzano.
Non c'è la tua mamma, Avezzano.
Ma non è la sua mamma.
Non è mia mamma, Francesca.
No, certo,
è una trans, stai dicendo? La mia mamma è una trans. Scusa, non ho capito.
No.
È una signora trans.
Mamma si chiama Anna.
Ma mica un'offesa. Certo. Si chiama Anna, potrebbe essere una trans.
Che salutiamo.
No?
Non si chiama...
È stato un piacere conoscere ieri.
Allora,
lei non può dire lo stesso di
voi. Lei non può dire lo stesso di voi. Allora, no, invece mi ha detto, dice di tante cose, mi ha detto una cosa la devo dire: tutti spregevoli, tutti schifosi.
Però ce n'è uno di più.
Tutti schifosi. Mi avete messo al tavolo con Patrizia, che è una persona orribile.
No, Patrizia,
Tirocchi e Paniconi, schifo. Avrei preferito veramente incontrare il demonio in persona. Piuttosto
vabbè, ragazzi,
Martina
vero,
Caronna, persona meravigliosa. Mi guarda, sei innamorata di Martina.
È reciproca la cosa.
Intanto
sono due fricchettoni.
Che vuol dire ma? Che ha fatto?
Avrete parlato dei massaggi, il coso olistico,
non ti interessa, te parlato di
donna trans ad Avezzano. Donna trans per le strade
Avezzano.
Di Avezzano. Si chiama Francesca Riccitelli, che entra prepotentemente nella scena politica candidandosi per Futuro Nazionale di Vannacci. Entra nel partito di signor Vannacci e pungola la destra. Attenzione,
è una donna trans?
La donna trans. L'ultima volta che abbiamo parlato di Avezzano, epicentro del potere meloniano in Abruzzo, a poche decine di chilometri dall'Aquila, a un'oretta da Roma, ridente cittadina,
sì,
ove mia mamma ha i suoi poderi, possedimenti, i suoi poteri.
Io c'ho una cognata
e mia mamma. L'ultima volta abbiamo raccontato la storia di Jefferson, ragazzo trans non binario, che ci aveva raccontato di come era riuscito a ottenere la rettifica anagrafica senza richieste di perizie psichiatriche né cure ormonali e interventi chirurgici. A Avezzano oggi torna alla ribalta per la traiettoria di affermazione di un'altra persona della comunità T, una donna trans che ha deciso di candidarsi con Futuro Nazionale del signor Roberto Vannacci. Si chiama Francesca Riccitelli, ha 30 anni, laureata in giurisprudenza e vive ad Avezzano. Ha completato il suo percorso di affermazione, ha ottenuto anch'ella la rettifica anagrafica al tribunale della sua città e negli anni si è fatta conoscere come voce critica nei confronti del movimento LGBTQ+ organizzato proprio ad Avezzano. L'anno scorso si era tenuto l'Abruzzo Pride 2025, che quest'anno invece avverrà, per quanto riguarda l'Abruzzo, il Pride avverrà il 27 di questo mese, ma a Giulianova. Dopo le critiche mosse al movimento LGBT accusato di essere preventivamente a sinistra, Riccitelli ha fatto un passo sorprendente ai più. Si è iscritta a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, lo stesso che nel 2023 scrisse che gli omosessuali non sono normali. E credo che lo pensi ancora.
Non penso sia cambiato.
La cosa più curiosa, secondo voi, è lei che si iscrve a Futuro Nazionale o Vannacci che pensa che gli omosessuali non siano normali? Che accetta una persona trans?
No, vabbè, lui l'accetta per farsi pubblicità e perché adesso deve allargare il partito.
Ma che pubblicità fai con i tuoi che pensano esattamente il contrario?
Però anche questa ragazza, ma tu che rispetto c'hai di te stessa? No, come pensi di potere conquistare anche qualche diritto iscrivendoti a un partito di merda come quello di Vannacci?
No, ma che poi ripudia
te, che ripudia come sei fatta, che ripudia il tuo percorso, che ti sbeffeggia.
Di Ruggero Riccitelli. Si chiama Riccitelli, non può essere la figlia. A meno che la figlia non possa essere chiamata con un altro cognome. Allora, ragazzi, però maligni corrono
maligni
col pensiero a quello che accadde qualche anno fa, quando Roberto Vannacci ammise di aver corteggiato una donna trans fin quando non scoperse che tale donna trans fosse una donna trans. Ora, come direte voi, ma non è condizionamento culturale questo? Cazzo, più
ma
di
lui
questi.
Lo scoperse.
Adesso voi direte che non è condizionamento culturale, manco questo. Cioè, tu corteggi una persona, poi ti dicono guarda che è una persona trans, allora no, allora alzo le mani perché cioè più di è il manuale del condizionamento culturale. Comunque, forse non si è accorto che Francesca Riccitelli è trans a questo punto.
Potrebbe essere.
Vabbè, è matto.
È un po' distratto il generale.
Non si era accorto già in passato. Quindi, insomma, lei è nata nel 95 ad Avezzano, territorio della Marsica, Giovine, provincia dell'Aquila, laureata in giurisprudenza, lavora in uno studio di consulenza legale, ha cominciato il percorso di transizione intorno ai 25 anni, in un'intervista al sito locale Terre Marsicane aveva raccontato la sua battaglia legale, è stato difficile, però la mia gioia è immensa. Tribunale di Avezzano ha autorizzato la rettifica di nome e genere su tutti gli atti e il contestuale intervento chirurgico. Sui social,
che se ci fosse stato uno come Vannacci, questa cosa non l'avresti mai fatta.
Sui social
lo devi sapere, però.
Si descrive liberal conservatrice, però lo sai cosa penso, Mauri? Che le persone trans in generale, le persone diciamo con un'identità, vogliamo dire non cis, no? E con oppure con un orientamento sessuale che può essere dal bisessuale, all'omosessuale, all'etero, eccetera, eccetera. Sono tutte persone uguali. No? E quindi sono anche persone, certo, di destra, ma sono anche persone, ma infatti, conservatrici.
Ma certo,
infatti, beh, lei si definisce una liberal conservatrice anti-woke.
E va bene, e questo è ok.
Credo
ci
nel
sta,
dialogo, nelle libertà, nella moderazione, nel confronto.
Però deve anche essere onesta,
cosciente.
Esatto.
Devi essere cosciente del fatto che delle battaglie sono state fatte da alcune persone, sì, e da altre no. Anzi, sono stati anche beffeggiati.
Per esempio, lei è una anti-abortista. Ha commentato con favore l'approvazione del DDL Valditara sulla marginalizzazione dell'educazione sessuoaffettiva nelle scuole italiane e ha detto giusto non fare la... perché lei è una persona di destra,
è
conservatrice.
Chiaro. Questo è chiaro, però tu hai potuto fare una transizione in qualche modo, perché in questo paese è permesso per delle leggi. La persona con la quale tu ti stai proponendo come partito, questa roba cioè gli fa proprio schifo. Quindi io mi chiedo, tutto il resto mi sta bene, ma almeno su questo punto come fai tu ad accettare che stai patteggiando per una persona che in realtà probabilmente disprezza quelli come te? Io
allora,
questo non riesco a capire.
Lei dice, la legge traccia una distinzione necessaria dell'educazione rispetto alla persona e attivismo ideologico nelle scuole, quello che lei definisce l'attivismo. Sì. In un calibrato post social, la candidata Vannacciana critica il fatto che i progetti di educazione sessuaffettiva siano stati finora affidati esclusivamente a associazioni con una precisa agenda culturale. Mi sembra una roba proprio che effettivamente direbbe uno. Senza pluralismo né contraddittorio, difende il consenso preventivo delle famiglie e il diritto dei genitori a essere informati e giudica la legge un passo nella giusta direzione, annunciando che vigilerà nella sua corretta applicazione nel prossimo anno scolastico. E continua volendo, poi proseguiamo. Insomma, intanto c'è la nuova dei Black Keys, Radio Rock Podcast. Stop arguing over me. Loro sono i Black Keys, nuovo singolo. Allora, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, vediamo, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, sono appena svegliato, non ci ho capito niente. A cosa vi riferite in questo... fatto grave, a cui vi riferite? Ciao.
Fatto grave, allora, che mondo di merda, non si riesce a parlare mai di una notizia leggera, ci scrive Giacomo. Dunque, intanto, l'argomento, la notizia di merda di, diciamo, prima era... questa imprenditrice di 52 anni che ha accusato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di molestie sessuali, lui nega, ma è il modo in cui ha negato che ci ha colpito particolarmente. Io, bello, lei normale, non avevo certo bisogno di molestarla, no?
Ma
questo
no,
è un po' il senso della cosa. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Ma come donna trans? Ah, pensavo sono famosi per la patata.
Però questa è buona, questa è buona. Questa allora è il partito di Vannacci in pratica è l'immondezzaio della politica, ci scrivono. Dunque anche la Pascale vuole formare un partito LGBT di centrodestra. Sì, anche Francesca Pascale per esempio che credo sia bisessuale, comunque si definisca, non so, bisessuale, non so, però insomma comunque sposata fino a qualche tempo fa con Paola Turci. Quindi fa parte, diciamo, del mondo LGBT e lei si definisce donna di destra.
Ma, allora,
guarda che ci sono tantissimi gay
no?
Cattolici.
Sì, sì, io ho un mio amico che è così.
Ho parecchi amici gay cattolici. Sì,
no, ne ho uno.
Allora,
però il senso è, non è tanto il tuo essere di destra, ma è proprio... che quel partito in particolare, quella persona in particolare, non perdono il momento per dimostrarti lo sdegno che provano per certi.
Vabbè, noi ragazzi,
quindi
noi abbiamo
è quello che a me fa proprio ridere.
Un partito in Germania,
cioè,
che rischia di essere alle elezioni il partito numero uno di estrema destra, AfD, che è così presieduto, capeggiato da una donna lesbica, la quale dice: io non è che sono lesbica, sto con una donna. Che vuol dire? Non è che
è pazzesco.
Un partito di estrema destra. Quindi,
capito?
Insomma,
è pazzesco questa cosa.
A dimostrazione del fatto che noi, pur di avere potere, di fare carriera, passiamo sopra anche la nostra identità e fingiamo.
Diritti.
Però, ribaltando la questione, potremmo dire. Che alla fine quello che noi siamo viene sempre fuori, no? Nel senso che se noi siamo omosessuali c'è poco a dire sto in un partito di destra, però poi alla fine viene fuori, per fortuna oserei dire, perché in anni passati
significa che certe cose
in anni passati, meno male, in anni passati eri a capo di AfD fingevi di essere una, magari ti sposavi pure con un uomo, sì, e certo, poi sotto banco andavi con le donne perché eri lesbica, però, e, non, però lo non lo potevi dire, no? Oggi perlomeno si può dire,
no,
almeno
ma
quello.
Questo è sicuramente un passo avanti. È vero pure che mi viene da pensare che se tu puoi anche avere quelle idee politiche, però bisogna riconoscere che se fosse per la maggior parte delle persone che rappresentano il partito con la quale tu vuoi andare, tu non dovresti esistere, non dovresti avere diritti.
Intanto Martina, cioè, intanto Martina ci scrive: il fatto che noi stiamo leggendo la cosa il fatto è che noi stiamo leggendo la cosa dal nostro punto di vista, cioè che è normale, nel senso che noi chiaramente da quale punto di vista possiamo leggerla, se non dal nostro. Certo. Però lei giustamente ci sprona a vederla da un altro punto di vista. Ragionando per assurdo e portando il ragionamento ai massimi livelli, un uomo che cambia sesso potrebbe essere così conservatore da non accettare di amare gli uomini da uomo, volendolo fare solo da donna. In tutto questo, che lo Stato glielo consenta, è solo incidentale. Martina, cioè,
sì, però
lei dice della
di
sua
sesso...
visione, però questa è una visione molto transescludente,
sì,
in realtà.
E comunque parliamo di identità di genere, tu stai parlando invece di orientamento sessuale, comunque sono due cose diverse. Cioè, nel senso, io non
penso... No, lei la mette sul piano, in cui la transessualità, in questo caso,
avviene perché
sarebbe,
io voglio legittimare un orientamento.
Sarebbe succedanea all'orientamento. Cioè, come
ma
dire,
non è così, però.
Come dire, siccome io... Sì, no, ovvio, è così, però loro se la possono spiegare così.
Sì,
lui dice, io sono, mettiamo, io sono gay, però sono talmente di destra riuscire a ammettere di essere gay, quindi preferisco diventare donna per
però...
dire di essere etero da donna. Però mi sembra
Non
si può escludere
però,
perché Martina, scusa, tu per non ammettere di essere gay diventi trans. Seguendo la tua logica,
Non la escluderei perché secondo me può succedere di tutto, e il cervello fa viaggi strani. Certo che è tanto estrema come,
per carità,
come teoria.
Va bene, sentiamo ancora, vai,
la solitudine,
Laura Pausini,
questo silenzio sempre voi. Dottor Colo, buongiorno, sono Laura Pausini.
Non mi pare, dice,
no, sono Laura Pausini, dottor Colo,
è romagnolo.
Roberto, sdraiati un attimo che levamo studente che c'hai davanti.
Ma non parla così, Roberto.
Oh, grazie Sotsman, grazie mille.
Lei
tono ritorna più e il sole,
perché canta voi, mettete la
testa piano piano che mi duele il dente sottesita, forse apri a bocca.
Ma non parla così, dottor
Colo. Giuliana, portatemi il forcipe, dai.
Ma come
forcipe? Piano piano, no, si usa più non fare forte quel forcipe.
Quel forcipe,
bellissimo. Come è finita non si sa.
Radio Rock Podcast
Evanescence con Going Under. Allora, il dettaglio dell'auto elettrica, perché viene menzionato? Effettivamente sì, che c'entra l'auto elettrica? Non ho ben capito.
Neanch'io.
Vabbè, comunque, così, per aggiungere... a me la Riccitelli sa tanto di quelli immigrati che una volta raggiunti, regolarizzati, schifano i nuovi immigrati o i passeggeri del bus o dei treni pieni che una volta a bordo non sopportano i nuovi passeggeri che vogliono salire. Non credo le interessi che certi diritti o transizioni possano essere osteggiati in futuro se lei le ha già completate, le ha già avute. Opportunismo probabilmente. Beh, non è una cosa molto bella però,
no,
il fatto che una persona possa, come dire, chiudere la saracinesca sui diritti una volta che li ha ottenuti lei, insomma, mi sembra veramente una cosa...
Anche perché poi sai cos'è, comunque la ruota gira, in qualche modo magari c'è un domani dove tu potresti avere bisogno di un diritto che poi ti viene negato, quindi comunque insomma...
Allora, patriottica e nazionalista, Riccitelli non condivide le battaglie per Gaza e per la Palestina devastata dalle truppe israeliane del governo presieduto da Netanyahu. Io ho una sola patria ed è l'Italia, scrive. La patria non cambia a seconda delle cause e delle contingenze del momento, si può essere solidale con tutti i popoli senza dover rinunciare alla propria identità. E trovo inquietante che oggi molti considerino il nostro tricolore un simbolo di cui vergognarsi, mentre sventolare le bandiere di altri paesi viene applaudito incoraggiato.
La ragazza c'ha problemi proprio di, è proprio limitata
la
di suo, evidentemente.
Trans Riccitelli. A proposito del prossimo Abruzzo Pride 26, Riccitelli si dissocia e attacca la scelta dello slogan Flottiglia Queer come contraddittoria. Sostiene che la massa persegue dagli omosessuali, mentre Israele garantisce i loro diritti e tutele legali.
Invece Vannacci dice che sono diversi, che sono strani, che sono normali, va bene.
Garantisce le manifestazioni Pride, definisce le manifestazioni Pride inopportune, spesso blasfeme, indecorose.
Più o meno.
Ritiene che in Italia nel 2026 non siano necessari per difendere i diritti già acquisiti. non da tutti, aggiungerei, perché insomma, vabbè, e anzi danneggiano il percorso di inclusione. No, è proprio quello che diceva l'amico Marco, secondo me, chiude con una stoccata diretta al movimento: ti fare per chi ti vorrebbe morti non mi sembra proprio una genialata. E beh, poi da lei,
scusami, sorella,
io non lo so,
poi che cosa c'entra Hamas col sostegno invece al popolo palestinese?
Ricorderete fra l'altro, esatto, ricorderete fra l'altro, poi ricordiamo anche per l'ennesima volta che in, per esempio in Cisgiordania non c'è Hamas,
c'è Hamas.
E vengono ammazzati lo stesso. In Libano non c'è Hamas
e vengono ammazzati
a Gaza, non c'era Hamas fino al 1987 e Hamas governa la striscia di Gaza dal 2005-2006, quindi e prima dell'87 non c'era, quindi voglio dire,
e so 70 anni
con la moduta Hamas,
il popolo palestinese viene dilaniato.
Lo sai che leggevo un articolo interessante l'altro giorno che diceva oggi Israele, ed è una cosa negativa, non positiva, finalmente ha ammesso la Nakba. La Nakba, dovete sapere, cioè il fatto che i palestinesi nel 1948 per far spazio allo Stato di Israele siano stati costretti in una pulizia etnica ad andare via, era una roba che gli israeliani hanno sempre contestato storicamente. Certo. Cioè loro dicevano non è vero, non è mai avvenuta. Mm. No, un po' come quelli dicono l'Olocausto, non c'è mai stato. Non è mai avvenuta. Cioè, sì, se ne sono andati, ma volontariamente. Mm-mm. Ok? Adesso lo stanno ammettendo, cioè stanno ammettendo che è avvenuta, ma quasi
questo,
come
hanno capito di essere impunibili, hanno capito che possono tranquillamente sdoganare certe cose perché tanto anche sti cazzi possono fare comunque come
è
vogliono.
È avvenuta come è giusto che sia, nel senso.
Adesso.
Nel 2023, tre anni fa, Riccitelli era fin da sotto i riflettori nazionali per una protesta originale. Si era iscritta a Miss Italia in risposta alle dichiarazioni della patron Mirigliani, che aveva escluso le donne transgender dal concorso, affermando di voler ammettere solo donne nate donne. E lei aveva argomentato la sua posizione sul piano del diritto alla privacy. La legge ottenuta, la rettifica anagrafica, prevede il diritto all'oblio. Una volta che si ha il riconoscimento, che poi
è giusto
il riconoscimento legale dell'identità di genere, poi tratta di essere d'accordo, è proprio una legge, quindi per lo Stato la persona che esisteva prima non esiste più. Escludere donne trans che hanno completato la transizione sosteneva equivale a violare quella riservatezza. Nel giugno 2025, quando appunto per la prima volta un Pride sfilò per le strade di Avezzano, Riccitelli non ci fu. Lo spiegò con un video pubblico e con una lettera aperta pubblicata da La Fionda. Sono favorevole a un dialogo inclusivo anche con le persone che sono dubbiose su questi temi e che si è rivolto a tutte le forze politiche. E poi l'affondo, il transfemminismo intersezionale è un'ideologia pericolosa. Una presa di distanza netta che aveva già evidenziato la sua traiettoria verso ambienti politicamente distanti dal mainstream LGBTQ+, e trova ideologie nelle dichiarazioni dei gay conservatori e liberali di Francesca Pascale. Infatti facciamo riferimento dopo, cioè non è un caso isolato, ragazzi, ci sono delle frange nella popolazione trans che sono di destra conservatrici, molto vicine alle posizioni dei vari Salvini, Vannacci, eccetera eccetera, ma trans, ed è una cosa su cui, e ci sono anche appunto i gay conservatori e liberali di Francesca Pascale, che comunque si è sempre detta distante da Vannacci. C'è stato un litigio anche in diretta da Fazio con Vannacci, e quindi insomma, voglio dire, vabbè, insomma, ragazzi, ci sono posizioni tra le più varie. Vai, sentiamo.
Ma scusate, ma chi è normale? Ma perché io sono normale? No, perché Maurizio è normale, no, che raccoglie i cestini dei ricotti e fa le nicchie. Andiamo su.
Non fa quelle nicchie lì, sono piene di nicchie.
Aspetta, però, scusami. Scusa,
a proposito della classe politica di merda, io ieri sera stavo guardando In Onda e stavano parlando della Picerno che ha abbandonato il PD per farsi un movimento suo. E Telesi ha fatto una battuta sul fatto è la Vannacci della sinistra. Questa ha telefonato in diretta perché si è offesa che Telesi l'ha paragonata a Vannacci. Ha detto non consento di essere dileggiata, fra l'altro in mia assenza.
Ok.
Che io dico, cioè, è finito lì, non ha detto altro, ha detto che era offesa. Ha usato la possibilità di parlare davanti a tutta Italia, perché quella è una rete nazionale, in prima TV, solo per dire che non permette che si parli di lei in sua assenza.
Ricordi Berlusconi, cioè, che fece la stessa cosa da Santoro, chiamò Santoro, lei sta facendo un uso criminoso della televisione pubblica.
Ma quelle telefonate puoi o non puoi mandarle in onda, nel momento in cui dici di mandarle, le mandi.
Sì, sì, e poi è anche vero che
una chiama, cioè, poi
tu chiami e ti rispondono, e ti rispondono perché sei un personaggio pubblico, poi è una regola anche un po' base del giornalismo, ed è vero pure che però allo stesso modo, al contrario, dicono quelle cose di te perché sei un personaggio pubblico.
Cioè, certo.
Non hanno detto Alessandro Di Rocchi certo. è uno stronzo e Alessandro Di Rocchi chiama e non, certo. E non riesce a prendere la linea. Hanno detto che una persona che ha una certa visibilità ha fatto una roba tipo quella che ha fatto Vannacci con la Lega, che poi tecnicamente potrebbe essere vero un po' per tutti, nel senso non solo sì, per certo. Vannacci, per tutti coloro certo. che sono staccati,
esatto. hanno fatto
anche
altro.
Per Renzi, anche che ne so, Renzi. Che ha fatto certo. Italia Viva, dico per dire... Cioè, non mi pare una riflessione così.
Ah, no, infatti.
Dopodiché, è poi altresì facile che una persona che venga chiamata in causa perché ha questa grande popolarità venga anche messa in onda.
Ma chiaro.
Nel senso, sì. non vedo questa. Ma che bello, dopo gli anni di Schumacher, sentire prima l'inno italiano e poi quello tedesco. Cioè, si è ribaltata la questione. Prima sentivo il tedesco e l'italiano, adesso l'italiano e poi il tedesco. Arriva la nuova dei Greta Van Fleet.
Radio Rock Podcast.
Greta Van Fleet con Play Your Game. Nuovo singolo su Radio Rock tra le nostre 15 novità, molto bene.
E io volevo dire capito, però. Che del Davide, trans non so come capire
sì?
tu Martina e sì. Alessandro Tirò cosa Tiro. Mi dice di Emma Marrone.
Aspetta, se fermi un secondo. Allora, attenzione. D'ora in poi tu sei Alessandro Tirò.
Tiro.
Tanto per cominciare.
Io ti chiamo,
d'ora in poi io ti chiamo, non è male. Tiro. No,
bello,
perché tra l'altro
più elegante,
però per il futuro, no? Cioè fa pensare al futuro.
Fa pensare, vero, bravo, fa pensare al futuro.
Io ho un po' di dubbio, dica però anche Alessandro Andiamo Amoroso Marrone. La forma in che questo tipo di musica
sì. Vediamo.
Se può vedere che può anche rovinare lo spirito del giovane.
Allora,
Amoroso
sì, un pochino
lo spirito dei giovani.
Vabbè, quella musica di merda.
Posso dire una cosa, amico?
Ha ragione lui, possiamo dire. Ha ragione
lui. Lui
non ha detto è così. Non ha detto il gattone, non ha detto è così. Ha detto potrebbe l'amico Honduren.
Ma guarda, il gattone, quella era Marilyn Manson.
Guarda, amico gattone,
ma Marilyn Manson non è, scusa, l'Alessandra Amoroso.
Come no? Perché non l'hai mai visto senza trucco.
Ragazzi, caro Honduras è un paese bellissimo.
Ti dirò che ci voglio pensare un po' su questa.
Allora,
cosa,
purtroppo vivere in Honduras è considerato pericoloso a causa degli altissimi tassi di criminalità, della violenza diffusa legata al narcotraffico e delle gang locali. Ma se voi andate con il nostro amico Davide, vi protegge lui.
Ma lui vive qui, mi sa.
No, lui è il
se voi andate in Honduras col nostro amico Davide, vi protegge lui.
Non va arrabbiate, che vuol dire?
Oh, l'Honduras è celebre per il suo straordinario connubio fra storia maya, natura incontaminata e barriere coralline caraibiche.
Bellissimo.
Sai la storia maya, Marvin?
Ma la conosci tutta, la storia maya.
Allora, sì, si vive con forti contrasti in Honduras oggi.
Sì, sì, sì.
Da un lato gran parte della popolazione affronta un'economia fragile e problemi di criminalità. Dall'altro le aree turistiche costiere offrono uno stile di vita più caraibico e più rilassato. Quanto costa una vacanza in Honduras?
Come
veniamo
sai,
al punto del
giorno. L'argomento
dipende da quanto Honduras la vacanza.
Allora, bravissimo Mauri. Una vacanza per una settimana ha un costo medio compreso fra 1000 e 2500 euro in persona. La nazione più pericolosa del Sud America è l'Honduras? No, è l'Ecuador.
Parliamo dell'Ecuador.
Tasso di omicidi che ha superato la soglia critica di 50 ogni 100.000 abitanti. La crisi è guidata da una violenza espansione dei cartelli della droga. Ma il posto più bello dell'Honduras, signori, sono due. Il posto più bello, Maurizio, sono due.
Ma non parlavamo
dell'Ecuador.
È
l'area di West Bay. Ho visto delle foto, ragazzi. West Bay, meraviglioso.
No, veramente delizioso.
E poi Roatán.
Sì,
il paradiso
Roatán
per gli amanti del mare e del diving. Mentre Copan Ruinas offre il meglio della storia e dell'archeologia maya. Che cosa si mangia in Honduras? La carne arrosto, asado, chiaramente, è la principale forma di proteina, fonte di proteine per gli honduregni, mentre il consumo di pesce interessa limitatamente le zone costiere. Queste sono reperibili gamberi, aragoste, strombo, pesce essiccato salato, tartarughe e vongole. Ma naturalmente per Martina abbiamo anche molta frutta tropicale.
Ah, buonissimo.
Ah, alla base di svariati succhi.
Tipo?
Il periodo migliore per andare in Honduras va da metà febbraio fino ad aprile, quando il clima è più secco e le temperature sono ideali. Questa è una finestra temporale perfetta. Volevo dirvi anche che per gli amici che seguono dall'Italia questo programma, questa trasmissione, Sappiate che l'Honduras è indietro 7 ore rispetto all'Italia. Oh, quando in Italia sono le 14, in Honduras sono le 7 del mattino.
Incredibile.
Quando in Italia sono le 8:54,
sono le
1:54 di notte. Questa assurdo. È la situazione.
Quindi
per volare,
il nostro amico Gattone ci ascolta di notte.
Ci vogliono circa 20 ore e 3 minuti. 20 ore e 3 minuti.
Perché quei 3 minuti? Perché quei 3 minuti?
Eh beh, scarica, carica.
No, ci metti carica, più, carica.
20 minuti. Allora, attenzione, vediamo chi c'è. Non so in quale, questa è in quale, il problema secondo me è cercare di trovare una logica nei comportamenti di trogloditi e o pezzi di merda. E i primi non l'hanno, i secondi vogliono solo soldi e potere, ma non so questa in quale ricada, temo sia una perdita di tempo. Purtroppo, ci scrive un amico, vai, sentiamo ancora, vai.
Ciò che Vannacci non vuole ammettere è che la sorca piace all'uomini e il cazzo piace a tutti.
Allora, questo bene, sa, così. Lo sappiamo bene, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma magari all'uomini il dettaglio della...
non sono d'accordo.
La viene menzionato perché con la sua magari non poteva andare in centro Roma, butto lì,
Allora, butta lì. Allora, attento, butta lì. I filmini zozzi su T9 li fanno più?
Che curiosità è.
Buongiorno, signori. Buongiorno. Allora, io ieri stavo vedendo il filmato di quei due che hanno provocato le persone di colore lì a Parma.
Sì.
E beh, qualcuno forse li potrebbe anche chiamare terroni di seconda generazione, che ne sai?
Attenzione, la butta lì questo nostro amico.
Lanciare una riflessione.
Beh, guarda, ti posso dire, un ragazzo che ha chiesto un'informazione a Torino è stato picchiato perché da...
Però è stato maleducato nel chiaro.
Ragazzetti torinesi, perché hanno detto basta con questi terroni, non ne possiamo più.
Però lui è arrivato là e ha detto credo fosse siciliano. Una fio della...
Oh, quindi, comunque a Vannacci gli piace il manico dalla panza, secondo me. Dice una
allora il manico della panza adesso me lo tatuo, è bellissimo.
Allora,
signori, il manico della panza,
allora, il manico
posso
della
dire
panza.
Una cosa, non ci sarebbe niente di male se così
Vannacci,
se così fosse, no, aspetta, non ci sarebbe niente di male. Sentiamo ancora
3899.
Mi pare che alla fine le discussioni siano sempre le stesse, nel senso che la sinistra, quello che chiamiamo sinistra, si impelaga in queste discussioni per la protezione dei diritti di minoranze, sono giustissimi, ma alla fine
le
minoranze, come giusto, inevitabilmente porta anche all'amministrazione delle minoranze di mentalità di cui non siamo d'accordo, dobbiamo essere d'accordo. Tuttavia, quello che non si tocca è che ti rende sempre più debole davanti a facili generalizzazioni di destra, e che non si parla dei problemi che hanno tutti, ovvero problemi del lavoro, i problemi.
Vabbè, a parte questo, lui dice adesso, se noi però vogliamo dare, abbiamo voluto dare i diritti anche ai trans, certo, alle trans, e adesso ci troviamo che dicono quello che cazzo gli parla loro.
Sì, ma ci mancherebbe, non stiamo dicendo quello.
No, lo state contestando.
È che uno dovrebbe notare le contraddizioni.
Ma
così nel mondo,
che
tiri
l'acqua alle
orecchie. Guarda le tue di contraddizioni intanto.
Tiri l'acqua alle orecchie.
Andiamo. Va bene, arrivano i REM. Questa è The One I Love, signor Michael Stipe.
Radio Rock Podcast.
No More Tears, lui è Ozzy Osbourne. Buongiorno da Crypto Checca a Nazi Checca. È un attimo, ci scrive Danilo. E la barbabietola da zucchero anche. E quando in Italia sono le 22:28.
Sono.
No, non si può dire questo. Questo non si può dire. Gattone, c'è rimasto 15. Sotto con l'amoroso. Fatti uno stromba la cacciatore e poi mi dici, non sai che te magni. Ci scrive qualcuno
strombo
altro di voi.
Strombo è buono, forte o strombo?
Dai,
eh?
Sentiamo. No.
Un giorno un vecchio saggio mi disse: gli uomini si dividono in due categorie. Chi gli piace il cazzo e chi ancora non l'ha provato.
Bene, 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 ottimo. Un vecchio saggio.
Un vecchio saggio.
In una caverna. Montagna, il vecchio saggio indiano. No, la caverna,
i capelli. Io immagino di Tiresia che stava dicendo
queste personaggi cose, come Trump, come Vannacci, che il 32esimo praticamente. Mi viene in mente il film Don't Look Up, che sembrava una commedia dell'assurdo, e invece alla fine era neorealismo. Guarda un po' che coglionaggine diventa pubblica come discussione politica.
Bene, bene.
Cioè, non ho parole. Ma...
Grazie, grazie, è molto chiaro. Allora, attenzione, perché ascoltiamo i messaggi postumi di Papa Francesco? Non è il nostro ascoltatore honduregno, non è Papa Francesco. Allora, sì, infatti, secondo me è giusto che l'abbiano fatto parlare Pina Picerno, signora Pina Picerno, no? La onorevole Pina Picerno. Per me, però, è allucinante che lei avesse questo da dire, cioè non parlate di me senza di me. Infatti Telese le ha detto subito che si è invitata, che è invitata quando vuole, anche ora, e lei poteva parlare di qualsiasi cosa, del suo programma, del perché non è Vannacci, della guerra in Medio Oriente, del ponte sullo stretto, anche della coltivazione dell'ulivo che è tuttora un prodotto fondamentale di tutto il Mediterraneo, ma no, l'unica cosa che aveva da dire era la sparata io so e voi muti. Io so io e voi muti, scusa. E voglio dire, Berlusconi guazzi. Almeno aveva milioni di lettori seguaci quando faceva sta cosa. Vabbè, ma penso che lei abbia voluto dire non dite queste cose quando tra l'altro esatto. Non sono presente, non posso rispondere. Penso che abbia voluto dire questo. Poi se non è entrata però nel certo merito magari a quel punto è un peccato, nel senso che sei intervenuta di anche
esatto.
Perché infatti, ma forse lei ha voluto dire non ho bisogno di dire perché non sono Vannacci, no? Nel senso che è una provocazione.
Però
quindi
è strano che tu riesci, cioè nel senso ti mettono in onda, stai in diretta
e dice l'unica cosa che riesci a dire
c'è lo spazio, sfrutta al volo. Sfrutta,
Maurizio, ma non conosci anche la storia Maya? Cioè,
Maurizio,
manca
la storia Maya.
Chi ha detto che non la conosco?
Tu, Maurizio,
hai detto sveglia
no,
non
la
mattina, è vero.
La carezza al sole.
La sigla.
Si sveglia l'ape Maya. Ah no, quella è un'altra.
Va bene,
ma immaginate se la storia dei Vannacci finisce come American Beauty.
Ah, attenzione, l'American Beauty, American Beauty.
Buongiorno schifosi, grande, vi siete dimenticati? Bellissimo la spiegazione dell'Honduras, che in Honduras bellissima. Però è vietata la musica di Emma Marrone perché può influenzare i giovani.
I giovani.
Attenzione ad andare attenzione. Con le cassette di Emma Marrone.
Cassette di Emma Marrone. Vai,
audio
sentiamo.
Cassette.
Ah, ma quindi su Cielo i film zozzi non li fans più?
Only
bravo, fans. Però sì, li fans. Bello, bello, dopo bello. Le 11.
Ciao, sono Gattone. Hai ragione te, Emilio Papagallo. L'Honduras più pericoloso, tempo numero uno. E poi Caracas. Altre cose che Honduras è il numero due. E l'aeroporto dopo Nepal è il numero due. È un pericolo, io raccordo, ero piccolo. Si sonno un incidente nell'aeroporto di Tegucigalpa che chiama Tom Contin. Bene, allora, signori, American Beauty, grande disco del 1970 dei Grateful Dead, che noi ascoltiamo subito. Prendere la chitarra.
Radio Rock Podcast.
Violet Grohl con 595. L'anno scorso, 29 maggio, Peace With Me è la prima pubblicazione in studio di Violet Grohl, vale a dire la figliola maggiore di Dave Grohl, già batterista di Nirvana, ora leader dei Foo Fighters, di nome Dave Grohl, David Grohl, detto Dave per gli amici, lei è la figliola e si intitola così, no? Violet Grohl 595, fa parte delle nostre 15 novità, si può votare pochissimi secondi, ecco ora. Sul sito Radio Rock.
Non è passato neanche uno.
Oh, ricordi Pappagallo quando ascoltavamo American Beauty nel 1971 insieme, fumando, spippettando,
la
no?
Pipa, la pipa.
Con le varie zaganelle del caso,
Dai.
Sulla spiaggia ai cancelli, mentre parlavamo dei Beatles che si erano sciolti.
Sì, ricordi?
Sì, ricordo perfettamente. Non ero ancora nato nel 71, però mi ricordo perfettamente tutto
le zaganelle non sono quelle cose lì.
Oh, intanto il salario minimo in Honduras.
Oh,
allora, salario minimo,
veniamo al cuore.
Abbiamo, sì, sì. Pensate, guadagnano ben 6.566 al mese.
Della moneta
euro. Euro al mese.
No, non credo.
Non forse
l'euro.
Il presidente
non
dell'Ecuador.
L'euro in Honduras.
No, non credo ci sia.
No, c'è il tallero ecuadoregno.
Allora,
si chiama tallero.
No. Si chiama no, perché non far non far della facilonia, si chiama el. La moneta enl, la
enl.
Moneta
non ho capito
enl
si chiama. Un gatto sta qui
però scusami
però tu
hai detto tre volte che abbiamo tre volte il nome
non è vero
e un'altra volta
com'è,
oh
com'è?
Benissimo. Quindi praticamente quel che accade è questo. Naturalmente questo è il salario minimo, il massimo è 9.596 enl al mese. Al
e
mese.
Quanto vale?
Oh, che significa Cristoforo Colombo in italiano?
Che significa? Che significa?
Quello che Cristoforo Colombo?
No, oddio, che significa Honduras in italiano?
Ah, Honduras.
Cristoforo Colombo nel 1502 sbarcò a Trujillo e diede il nome Honduras Cristoforo Colombo stesso al paese. Che vuol dire Honduras? In spagnolo vuol dire profondità. E quindi lui indicò con questo nome le coste, le profonde acque al largo delle coste caraibiche, che erano appunto profonde, quindi lui disse Honduras. Perciò noi chiamiamo quell'isola,
sì,
come la chiamò, perdonami, lo chiamiamo Colombo. Come la chiamò il colonizzatore
Colombo.
Signor Colombo Franco, detto Cristoforo. Lo Franco chiamarono Colombo. Così, lo chiamarono così, la storia dell'Honduras. In media un volo diretto dall'Italia all'Honduras impiega 30 ore e 34 minuti.
È tante, eh.
Il percorso più breve è da Venezia.
Con la macchina.
Da Venezia con la caravella. Praticamente Venezia, Marco Polo, San Pedro Sula. Sono solo 16 ore e 25 minuti.
No, solo su.
Niente.
Sul,
no. Regalato.
Come è possibile? Regalato.
Come quante ore ci vogliono? 20 ore e 3 minuti. Oh, quanto costa? 1191 euro in totale.
Euro,
1001 euro. Attenzione. No, allora, qual è la spiaggia più bella dell'Honduras? Beh, inizialmente la Islas de la Bahia.
Inizialmente sì.
Sabbia bianca, palme e barriera corallina. Ma attenzione, la nazione più bella del Sud America non è l'Honduras.
No, non ci credo.
No, signore, è la Colombia. No. È la Colombia per la sua varietà, immensa varietà. Seguono sul podio Perù e Argentina.
Perù
e Perù e Argentina.
Però che spiagge che
tra
ci
i
sono,
cinque paesi più sicuri al mondo non c'è l'Honduras.
Ah, vedi,
l'avevamo capito già.
Se era capito Sud America, io credo che non c'era manco una
sbagli perché i primi cinque al mondo sono Islanda.
Sì.
Irlanda.
Sì.
Nuova Zelanda. Devi finire con Anda, se non niente.
Ok. Poi
Australia. No,
Austria.
E in Svizzera.
Svizzera.
Che più sicuri al mondo.
Ma scusa, invece l'Honduras che numero,
l'Honduras
che
è? Non è il paese più povero al mondo.
Non è
del Sud America, intendo dire. Perché il paese più povero è la Bolivia. La vita in Honduras è, ragazzi, difficile.
Tosta.
Perché sicurezza, bisogna stare attenti alla sicurezza, però bellezze naturali meravigliose, barriera corallina, meraviglia,
meraviglie, profondità,
il sito Maya di Copan, orrore,
incredibile,
schifo della criminalità, orrore dei siti archeologici, bellissima la droga,
bella.
Malissimo, che ne so, il mare.
Musei.
La vita è
malissimo, la vita... il mare è meraviglioso.
No, Mauri,
capito, Mauri, vai lì e te sparano.
Allora, la domanda che tutti attendevamo.
Si dice, vedi l'Ecuador, poi mori.
Dove vanno i famosi, l'isola di famosi? L'isola di famosi si trova in Honduras.
Ma davvero?
Sì. A Cayos Cochinos. Cayos Cochinos. Solo la settima edizione, a causa di un colpo di stato in Honduras, si è spostata in Nicaragua, a Corn Island. Ma tranquilli,
torniamo.
Sono già tornati. Dall'ottava edizione sono già tornati.
Ecco.
In Honduras. Hanno chiesto, non ci credete. Qual è il paese più bello, col mare più bello del mondo, e la risposta, ragazzi, è proprio Messico. Quindi voglio dire,
anche il Messico è molto pericoloso.
Allora, guarda, Messico, lì. Grecia, Sardegna, Brasile,
Hawaii.
Thailandia, qual è la spiaggia? Col metro. Misuriamo, è la spiaggia più bella.
Più bella.
Oh, l'animale tipico dell'Honduras.
Emilio!
Ma ok.
Cioè il gatone.
È il gatone.
Allora, l'animale più tipico dell'Honduras.
Qual è? La scimmia.
Il cervo dalla coda bianca.
Ah, vedi che bello.
Dell'Islanda, il girfalco.
Con la coda.
Dell'India, la tigre e il pavone. Ma soprattutto dell'Honduras. Il cervo dalla coda bianca.
Non è vero. Non è vero, mai non esiste perché proprio un animale.
Oh, tra l'altro il cervo della coda bianca, il nostro amico Gattone l'ha pizzicato varie volte.
Lo pizzica Gattone.
L'ha pizzicato e non solo, le ha ammozzicato varie parti di corpo.
Non esiste come bestia.
Oh, il cervo della coda bianca è l'animale tipico dell'Honduras.
Ma non esiste.
Perché non esiste? Si chiama Odoacra Chierico.
Radio Rock Podcast.
Gold, loro sono i Duran Duran. Allora, intanto c'è anche un amico equatoregno che ci ascolta, e quale dice: ma cosa c'entra Maurizio l'Honduras con l'Ecuador? Mi sono perso. Uno è Centro America, uno è Sud America. Che cazzo dici, Maurizio? Un euro sono 31 lempiras honduregne.
Lempiras.
Attenzione.
In realtà una parte di famiglia in Venezuela, sono veramente offeso che non sia stato citato.
No,
tra l'altro
purtroppo no.
Sono stato in un'isola bellissima che si chiama Morrocoy una ventina d'anni fa, arrivandoci con un'ora di lancia, la barca in mezzo alle mangrovie, tutti quegli alberi, tutte quelle isolette, ho trovato una specie veramente assurda.
Allora, tutto bello. Allora, input così a cazzo.
Adesso c'è Lucia Colò, vieni cara.
Ognuno allora, dice molto cose bello, ma puoi. Vorrei capire, Emma Marrone cosa ha fatto all'Honduras?
Emma Marrone sarà nostro ospite, e Alessandra Amoroso.
Allora, attenzione, potrei sapere qual è l'animale più popoloso del Vietnam a questo punto?
Qual è l'animale più popoloso?
È quello che l'ho chiamato.
L'animale più popoloso. Allora, potrei sapere qual è l'animale, ci scrivono, più popoloso. Ho prima di dirvi questo, che è una notizia molto importante, interessante, ma anche se penso che lo indovinerete, vediamo Maurizio se lo sa. Veloce, Maurizio.
Eh no, sto leggendo.
No, Mauri.
Ma fai sempre così, però.
Tutto io il gusto il del gioco.
Io là davanti te levo col computer.
Ma che hai detto? Compratevi il computer a Panigoni.
Compratevi subito il computer.
Fategli
allora,
il computer.
Oggetti fatti a, cesti fatti a mano.
Ma di che cosa?
Cappelli...
No, non sto capendo. Mi te prego, dammi un contesto.
Però se mi fate parlare, non mi fanno parlare.
Non ti fanno parlare. Allora,
cesti fatti
ma
a mano.
Ma dove? Dove?
Zitto, faglielo dire, no!
Lo devi dire prima.
Siamo qui altre sei ore.
Lo devi dire prima.
Lo devi guardare per te.
Lascialo perdere. È una costruzione alla latina. San Marino.
È alla latrina. Cesti fatti a mano. Cappelli di Panama.
Del prete.
Sì.
Oggetti in pelle. Oggetti in argento. Questo è quello che si può comperare in Honduras.
No, non frega niente.
Oh, come chiama chi viene dall'Honduras? Questa è la domanda.
Si chiama cosa o chi?
Si chiama.
Honduregni. Avevamo già detto.
Contundente. Nicaragua, El Salvador e Guatemala.
Grazie.
Dove è arrivato Cristoforo Colombo?
Non so, io spero che oggi pomeriggio venga bruciato l'Honduras.
No, anzi,
mi appello al presidente Trump che ci ascolta sempre. Bombardalo, fa una roba di per Venezuela. Radila al suolo.
L'amico Gattone.
Gattone è
guarda,
partito.
Guarda, Gattone vive qui, eh.
Gattone è già partito.
Ma no, ma sarà, poi è contento che gli bombardano l'Honduras.
Gattone
è
lì.
Gattone, Gattone sta in America.
Sta qui.
Gattone sta in America.
In America.
Gli Stati Uniti d'America.
Dove? Che zona?
Fatti i cazzi tu.
Ma perché tu lo sai, lo sta Gattone? Ma tu come fai a saperlo, innanzitutto?
Gattone sarà a Miami, nel perfetto stereotipo luogo comune del
allora,
sudamericano che
dove
arrivò
l'Honduras?
Cosa a portar via.
Nel
1492, a bordo delle tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria... Vai bestemmiate giuro.
Però Alessandro, io devo dare ragione.
Fa una cosa scientifica.
Cioè, ti prego, dai.
Non si capisce un cazzo così, Alessandro. No, metti caos in questa trasmissione.
Ma non è vero.
Metti caos in questa trasmissione.
Io, allora basta.
Allora,
basta
12 ottobre 1492. Le tre caravelle, dove arrivò l'Honduras? Il signor Honduras sopra questa caravella, la Santa Maria, la Pigna, come si chiama? La Niña e la Pimpa. Arrivò Cristoforo Colombo sbarcando per la prima volta nel Nuovo Mondo sull'isola di San Salvador. C'era anche la canzoncina
di
San
Salvador.
Capitale El Salvador?
Salvador.
L'isola nell'arcipelago delle Bahamas. Attenzione.
Attenzione.
Il primo viaggio fu San Salvador, 12 ottobre, e poi arrivò a Cuba sull'isola di Spagnola, che sarebbe quella che oggi è Haiti / Repubblica Dominicana. E poi sbarcò in altre località facendo altri viaggi successivi, ne fece altri tre, in cinque in tutto, Dominica, Guadalupe, Giamaica, Porto Rico e poi le isole, le coste, poi finalmente le coste dell'America Centrale, quindi arrivò in Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama, però dopo, prima San Salvador. 1492, il signor Colombo. Ora, qual è l'animale più popoloso del Vietnam?
Ecco, qual è?
Questa
è la domanda.
L'animale più popoloso, non di niente.
Come no?
Che è l'animale popoloso di che?
Cioè, allora, l'animale che c'è. Qual è l'animale più popoloso del Vietnam? L'animale più popoloso del Vietnam è il pollame.
Ah, il pollame.
Un patrimonio agricolo nazionale che conta circa 584 milioni 683 mila 423 capi.
Ah, vedi.
Polli.
Di pollame.
No, pollame vuol dire polli.
Pollame vuol dire tutto.
Anatre, oche e chi più ne ha più ne metta.
Gli amici là se li mangiano almeno questi cosi?
Oh, volevo far presente che in Vietnam ci sono 31 milioni di maiali.
Ah, vedi.
Che non sono gli abitanti del Vietnam, ci mancherebbe altro.
Certo.
Il che vuol dire che è il paese che è il paese con più maiali al mondo, credo.
Il Vietnam.
Ma no, non penso proprio.
Non penso?
Non credo.
Non penso.
Non
allora,
penso, Emilio.
Allora, il paese detiene una delle popolazioni suine più grandi del mondo.
Però una delle più grandi, non la più
ecco
grande.
Ecco perché fanno subito la maiali in agrodolce.
Qual è? Qua, bravo, bravo, subito la domanda. Shh, aspetta.
Comunque in Vietnam c'è anche il bufalo d'acqua. Che...
Ah, vedi Mauri, come fa?
Io spero non è che il signore va
allora,
stanotte.
La Cina, aspetta, attenzione, la Cina è il paese con più maiali al mondo.
Sì, no?
Ma grazie al cazzo, mi verrebbe
ma
da
perché
dire.
Perché loro hanno i condomini con i maiali, lo sai?
Allora, chi è il paese con più maiali al mondo rispetto alla superficie del paese?
Certo, bravo, esatto, devi fare la specifica.
Voglio sapere, ma in Vietnam li mangiano i maiali?
Beh, presumo di sì. Come... Cioè, perché?
No, perché se ne hanno tanti, che cazzo ci fai?
No, beh, sicuramente li mangio.
Ecco perché fanno il maiale in agrodolce.
Allora, rispetto alla superficie del paese, è l'Olanda.
Ma
a sorpresa.
All'Olanda,
incredibile.
Davvero?
All'Olanda. Praticamente...
Ha un maiale. Ma
per densità di chilometri per maiali... allora, i Paesi Bassi detengono il record di densità nazionale, superate dalla Carolina del Nord...
Quindi quelli che vedevamo non erano tutti i pani.
Au! Allora,
Maurizio, sta
primo
maiali,
posto
però,
i Paesi Bassi,
Baschi.
Secondo posto la Carolina del Nord, terzo posto la provincia del Brabante settentrionale.
No, sì. No, quello sapevo, del Brabante internazionale lo sapevo.
Allora, il numero assoluto la Cina, ma la top 3 è appunto Paesi Bassi, Carolina del Nord e provincia del Brabante settentrionale.
Rispetto alla grandezza del territorio.
Adesso
ragazzi,
però calmiamoci un attimo.
Radio Rock Podcast.
Circola con la loro Starless, sì, l'Honduras sta in Centro America, ma loro facevano riferimento all'Ecuador, no? Che invece sta in Sud America. E stanno l'isola dei famosi, la fanno nelle Filippine, dicono. Già partiti i futuri naufraghi, inizieranno le riprese a fine giugno, durerà 2 mesi. Non ci sarà diretta quest'anno, la trasmissione sarà in TV verso ottobre. Puntate, Mauri, come so tutto ciò? 3899-106-600, votate, scrive cosa? Francesco, vota. Oh, diceva sì, Cristina D'Avena che Colombo sbarcò, effettivamente. Che Colombo sbarcò.
Ah, sì, è vero. Tanza, diceva, sì.
Vabbè, sentiamo ancora, vai.
L'animale più popoloso del Vietnam è il gallo dalla coda bianca.
No, quella.
Il paese più popolato di maiali non lo so, ma di porci... Sicuramente è qui in Italia.
In Italia, bello, bello. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, ragazzi, abbiamo in collegamento telefonico, dovremmo avere il nostro Daniele Andreozzi, che è il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, a cui diamo il buongiorno come ogni lunedì con noi. Ciao Dani, come stai? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon lunedì a tutti.
Ah, grazie, buongiorno, anche a te. Tutti, anche ciao. A te. Allora, ci sono parecchie notizie oggi di cui parlare. Vabbè, a parte che insomma è stata una comunque una giornata bella per lo sport italiano, con Kimi Antonelli che vince il 5° Gran Premio di fila a Monte Carlo, con Cobolli che perde, sì, va bene, però con onore possiamo dire, la finale al Roland Garros, ma in realtà è con l'Italia di Silvio Baldini che batte, vabbè, insomma, no, per quello che conta evidentemente, perché era un amichevole, però 1-0 la Grecia a Creta, ma
l'Under 21, cioè nel senso specifichiamo,
sì,
sempre che
sì, certo.
Sta affrontando nazionali maggiori con la nostra Under 21,
sì,
a parte
i
Donna
giovanissimi
Luna.
Di Baldini. Oh, però poi c'è la notizia che riguarda gli under 17, la nostra under 17,
che è il dato più importante
da cui vorrei partire con te, perché noi allora effettivamente poi parliamo spesso, no, del fatto che è il nostro calcio non è quello di una volta, che insomma non ce la facciamo nelle competizioni internazionali, stentiamo abbastanza, però per la seconda volta l'Italia ha conquistato il ruolo di campione d'Europa under 17 con gli azzurrini che battono il Belgio, tra l'altro negli ultimi minuti, perché Belgio segna era all'85esimo, sì. Noi pareggiamo al 91esimo e poi sì. Li battiamo ai rigori, però è un dato importante da cui vorrei partire. Che cosa racconta? Sì, racconta qualcosa, Daniele, questo dato.
Ma racconta un, cioè c'è una narrazione abbastanza interessante, ovvero un qualcosa che parte dalle nostre prime chiacchierate e arriva in maniera molto coerente a giugno 2026. La narrazione è questa, è il concetto dell'utilizzo dei giovani calciatori italiani su livelli importanti per poterli far effettivamente crescere, perché poi il concetto del bisogna farli crescere è un concetto astratto e spesso e volentieri è anche un concetto un po' troppo teorico. Cioè il giovane talento italiano under 17 che si conferma per due volte, quindi con una generazione diversa,
sì,
campione d'Europa, è un dato, nel senso, certo, bisogna fare in modo che i ragazzi italiani che vestono la maglia della nazionale e che hanno contratti da professionisti nel nostro campionato e non, perché ricordo che nella squadra che ha battuto ieri la Grecia c'erano anche calciatori che giocano in squadre estere, prendiamo per esempio giocatori che giocano in Germania nel Borussia Dortmund, no?
Certo.
Ci sono giocatori che devono mettere minutaggio, devono mettere presenze, devono avere un protagonismo che consenta loro di poter effettivamente dimostrare quello che valgono, perché poi il valore oggettivamente c'è, ma chi lo sa? Quanti di noi conoscevano la formazione, Donnarumma Esposito a parte e magari Pisilli, quanti di noi conoscevano effettivamente il valore dei calciatori che, certo, che sono scesi in campo, che sono scesi in campo contro il Lussemburgo e contro la Grecia? Probabilmente pochissimi, perché Ekator è una riserva, Anaor è una riserva, Coleoso gioca in Francia, quindi il campionato francese non lo segue nessuno a parte il Paris Saint-Germain, eccetera, 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 Ripani, eccetera.
Però
quindi
Daniele, scusa, io sono completamente d'accordo, vai, con te, tant'è che dicevo appunto, vedi, cioè nel senso, noi fino al 17-19 siamo, esatto, altamente competitivi, poi succede qualcosa. Allora però, esatto, il punto è, e un po' è una provocazione, diciamo, la faccio a te in quanto, come dire, rappresentante per noi degli addetti ai lavori, no?
Addetti ai lavori,
esatto,
sì.
Dico, ok, che un appassionato non conosca il nome degli under 17 ci può stare, perché magari non avete... Il problema è, ma gli addetti ai lavori in questa transizione tra i 17 e i 19 dove stanno? O meglio, non sarà che forse noi abbiamo un sistema qui in Italia, siccome comincia a uscire da più di qualcuno questa voce, il fatto più di qualcuno dall'interno, il fatto che il nostro calcio ormai da più di 10 anni sia in mano a procuratori che fanno il bello e il cattivo tempo perché un affare si conclude economicamente in un modo più vantaggioso all'estero, insomma, io credo che alla fine è inutile che ci cominciamo a dividere sta responsabilità, cominciamo a dare percentuali. Una percentuale è assolutamente degli addetti ai lavori, e poi c'è sta anche, no, il dirigente, ma se tu arrivato a 17-18 non riesci a rendere sostenibile l'immissione di un ragazzo in una qualsiasi squadra professionistica italiana, c'è un problema.
Concordo, sottoscrivo chiaramente le responsabilità, ha detto bene Silvio Baldini, il calcio italiano ha una problematica sostanziale, cioè che è in mano a persone che monetizzano in maniera assolutamente unilaterale. La problematica non sta soltanto nelle persone, ma anche nel sistema inteso in senso generale, ovvero Marco Giampaolo, allenatore, insomma, che conoscete tutti, ovviamente, anni fa in un'intervista disse una cosa molto chiara: non vi arrabbiate se gli italiani non giocano, perché gli italiani non giocano perché per le società non conviene prendere giocatori italiani. Non conviene, e quindi diciamo che se non conviene è il termine, diciamo, di profitto massimo, certo, che cui si possa parlare a livello calcistico, allora forse il concetto è facciamo in modo che convenga. Cioè la riforma non può partire soltanto dal fatto che Roberto Baggio ha scritto 15 anni fa. Ormai quella è diventata una sorta di... è come quando si parla dei Vangeli apocrifi, capito?
Sì, 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 sì.
Ci stanno, ma non...
Oppure, Daniele,
non
perdonami, visto che in questo paese a volte funziona sempre solo con un primo periodo di imposizione, e facciamo che, sì, pure se non conviene, io ti obbligo. Per cui tu nei 26,
esatto,
che iscrivi al campionato,
esatto,
facciamo che... 13, esatto, devono essere italiani, di cui 6 provenienti dal settore giovanile. Per tutti, però, no, perché noi santifichiamo, per me Pantaleo Corvino è un bravissimo dirigente ed è uno che di calcio ne capisce proprio tanto, è molto
però
bravo.
Però un'altra cosa, capirci di calcio però, è una però, cosa, però, fare però il Pantaleo bene del Corvino, calcio italiano è un'altra.
Pantaleo Corvino fa le vagonate dei calciatori da tutti gli altri continenti, ne pia 3.000 e 10 gli funzionano. No? Capito?
Abbiamo santificato la bravura degli scout dell'Udinese per 25 esatto. anni.
E fa le vagonate di calciatori dall'Africa e dall'Est Europa, vagonate.
Bene, bene. Qualcuno
prima
dice
tutti i ragazzi africani e poi adesso arrivano tutti quanti dall'est. Ma perché appunto c'è un discorso di convenienza economica, quindi l'imposizione federale deve essere inevitabilmente forte, però per imporla devono fare in modo che se io compro un ventenne italiano non può costarmi 5 volte di più tra commissioni, controcommissioni, premi di indennità, indennità di formazione rispetto a un ventenne maliano. Perché chiaramente una società poi si fa due conti, a parità di livello, ma non me ne frega neanche niente della testa del dirigente, capito? Io faccio un investimento e costa 5 volte di meno.
Io aggiungo un piccolo dettaglio, io per esempio sui premi di valorizzazione non sono d'accordo, sono stra d'accordo e li aumenterei, perché le società per esempio, certo. adesso non è perché ci stai tu, però una società come, diciamo così, il Cinecittà Bettini San Lorenzo o altre che fanno attività, vanno premiate e vanno premiate coi soldi che possono essere reinvestiti per continuare a fare questo lavoro. Il cancro di questo calcio sono le commissioni, ragazzi. C'è, se voi vedete i conti delle campagne acquisti,
è un mondo dietro sta roba qua.
Cioè, le società pagano 30-40 milioni l'anno di commissioni. Oh,
ragazzi, abbiamo purtroppo.
Se volete, racconto la nostra esperienza. Vi lascio perché so che il dato tempistica è quella che è, però noi abbiamo un'esperienza chiara sui premi di indennità. Abbiamo ragazzi nostri da Cinecittà Bettini che sono andati a giocare in società professionistiche. Le società professionistiche, quando ti devono pagare 1.000 euro, non 50.000 euro, ti telefonano dicendo: senti, ma ci possiamo mettere d'accordo, te ne do 500, 400.
Mamma mia.
È questo il livello del calcio italiano, quindi dobbiamo entrare pure in quest'ottica qua.
Magari lunedì ne parliamo in modo più approfondito.
Sì, ne riparliamo assolutamente.
Quando volete, con piacere.
A Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che sta al nostro fianco e che insomma, ogni settimana ci presenta delle prospettive. Naturalmente adesso il campionato è fermo, quindi poi continueremo a parlare anche di come si sta muovendo, no? In estate la vostra attività, e poi naturalmente quando riprenderà il campionato, se lo vorrete, saremo di nuovo al vostro fianco. Intanto ci salutiamo e ci ritroviamo lunedì prossimo, caro Daniele. Grazie mille.
Grazie a voi.
A presto. Grazie anche a tutti voi. L'appuntamento è a domani con il The Rock Show. Chiudiamo qui adesso con voi Marco e Tatiana. Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.